Salve a tutti e benvenuti a questa seconda parte riguardante il corso sui Microsoft Azure Website. In questa seconda parte ci occuperemo degli strumenti, in particolare per quanto riguarda ambienti di sviluppo, affronteremo quali possibilità abbiamo a disposizione e in particolare il fatto che non siamo limitati solo alla tecnologia di Microsoft. Vedremo quali sono i framework che possiamo sfruttare nell'ambiente di hosting degli Azure Website. E infine vedremo la possibilità di utilizzare tool a linea di comando per automatizzare e gestire il nostro sito web. Vediamo innanzitutto quali sono i framework web supportati. Per framework intendiamo le tecnologie con cui possiamo realizzare i nostri siti internet. Quindi possiamo vedere in questa schermata come Microsoft.NET sia una delle tante possibilità che abbiamo a disposizione, partendo da SP che comunque è abbastanza vecchia come tecnologia, ma è ancora utilizzata. All'interno del website possiamo andare a ospitare anche siti realizzati con PHP, Node.js, Python e Java. In generale possiamo supportare qualsiasi framework che supporti le FastGI handler, cioè la possibilità di essere configurati all'interno di IIS. Come possiamo vedere, però, già i framework che sono disponibili sono molteplici. Quindi viene sicuramente da chiedersi qual è il linguaggio che dovremmo utilizzare, qual è il tool che dovremmo utilizzare. La risposta è la più semplice e la più ovvia, quello che è più comodo e che più sappiamo utilizzare meglio. Il punto di inizio, indipendentemente dal linguaggio, dal framework che vogliamo utilizzare, è l'Azure SDK. È il primo step da fare perché contiene tutte le librerie necessarie per accedere a tutte le funzionalità del framework, scusate, di Azure, della piattaforma Azure. Con esso possiamo fare tutto, interrogare servizi di storage, le code, tutto quanto viene fornito dalla piattaforma. E questo è l'indirizzo dove possiamo andare per effettuare il download dell'SDK. Come possiamo vedere in questa pagina estratta dal sito internet attuale, per ogni linguaggio ci sono le varie librerie e la relativa documentazione, nonché eventuali setup relativi a specifici ambienti di sviluppo, in particolare .NET per quanto riguarda Visual Studio. Possiamo vedere però che viene supportato anche Ruby nel caso di piattaforme, nel caso vogliamo utilizzarlo anche per interrogare i servizi di Azure e la parte di SDK si estende anche sulla parte client, quindi sul supporto ai dispositivi mobile, siano essi Windows Phone, ma anche iOS, Android e Flash, per esempio. Ok, quindi una volta scelto il framework e la tecnologia da utilizzare, che ambiente di sviluppo possiamo utilizzare? In realtà anche qui abbiamo massima libertà. Abbiamo visto che possiamo integrare il controllo sorgenti e in generale sia per automatizzare il processo di pubblicazione sia per gestire lo sviluppo in un team possiamo scegliere tra i più usati il controllo sorgente basato su Git. Quindi se utilizziamo uno strumento che lo supporta nativamente come può essere Visual Studio, Xcode, Eclipse, questi tool più utilizzati, già possiamo facilmente deployare anche e supportare facilmente i website e automatizzare il processo di deployment. Oppure possiamo semplicemente utilizzare quelle librerie che lavorano in generale a livello di file system e che ci permettono comunque di editare anche banalmente con un semplice editor di testo e pubblicare il tutto sempre tramite Git. In alternativa a questi strumenti, quelli offerti da Microsoft sono WebMatrix e Visual Studio. WebMatrix è disponibile gratuitamente e è raggiungibile con un solo clic all'interno della barra che troviamo all'interno di ogni website, come possiamo vedere con il pulsante WebMatrix. È specifico di ogni sito, quindi da adesso possiamo far partire un'istanza, un'epoca che ci permette di editare l'intero sito. E supporta molteplici linguaggi, non solo .NET, ma anche si prestano in modo ottimale anche per modificare PHP o Node.js. Non solo per modificare o creare da ex nuovo un progetto con questi linguaggi, ma contiene anche dei ottimi template che ti permettono di iniziare già con un ambiente pronto all'uso. Node.js in particolare richiede il setup di alcuni file di JavaScript e i template che troviamo a disposizione ci permettono già di partire velocemente. Vediamo un attimo cosa vuol dire utilizzare poi Matrix. Questa schermata degli Absolute Websites ormai adesso c'è nota. Ho già creato un sito web di esempio. Possiamo vedere che all'interno della dashboard, una volta selezionato il sito internet, in basso a destra ci troviamo sempre a disposizione il pulsante Web Matrix. Clicchiamoci e automaticamente viene aperto l'applicazione Web Matrix. Si installa nel caso non fosse già installata, si scarica automaticamente sfruttando il click once e con pochi mega e gratuitamente lo troviamo già pronto all'uso. Una volta aperto il sito internet possiamo scegliere di modificarlo localmente e poi eventualmente pubblicare le modifiche fatte oppure di modificarlo direttamente live. Questa prima opzione è particolarmente delicata perché chiaramente stiamo andando a modificare un sito attualmente visibile in modo pubblico. Eventualmente possiamo sfruttare il fatto che i website sono gratuiti, quindi possiamo suddividere e creare due siti internet differenti, uno di produzione e uno di sviluppo, e lavorare direttamente live su questo settore. Su questo secondo sito. Quindi, per procedere con la nostra demo, possiamo fare Edit Live Directory. Ecco, come possiamo vedere, siccome io avevo scelto inizialmente un template della raccolta basato su Node.js, in particolare un Node.js sito Express. Quello che io mi ritrovo è già una struttura base con il web config necessario a Internet Promotion Server. Il resto invece è dedicato a Node.js, quindi troviamo il file di setup della parte server e troviamo i relativi routes, cioè i file JavaScript che eseguono ogni singola pagina, in questo caso la pagina index, e la relativa view, quindi index.jade. Questa sintassi particolare che permette di renderizzare una view, ci permette comunque di avere anche un supporto sia di intelligence, quindi possiamo andare a modificare la pagina, mettendo welcome to item.mva, la salviamo direttamente online, possiamo anche andare a cambiare il file JavaScript, anche in questo caso abbiamo l'intelligence che ci aiuta con le varie funzionalità, possiamo anche qui andare a cambiare il titolo MVA Express. Salviamo. Qua nella barra in alto troviamo alcune operazioni che sono anche relative a Azure stesso, quindi troviamo per esempio la possibilità di attivare il monitoring, modificare l'ambiente di scaling, entrare nello store per vedere funzionalità aggiuntive, oppure possiamo fare run per eseguire la nostra applicazione direttamente live, dato che io ho salvato direttamente, e possiamo vedere che le modifiche sono state prese, per cui il titolo è cambiato e anche l'HTML che abbiamo modificato è stato preso in considerazione. Esistono anche delle estensioni che possiamo andare a attivare nelle web matrix. Queste estensioni sono di molteplici tipologie. Vanno dai simulatori che ci permettono di testare il nostro sito internet all'interno di un ambiente iPhone piuttosto che iPad, altri invece ci permettono di inserire funzionalità automatiche, come per esempio componenti per modificare immagini, piuttosto che per creare facilmente con pochi clic anche un sito internet, nonostante magari non siamo afferratissimi su tutte le tecnologie con cui possiamo comporlo. Comunque c'è supporto a Git, ci sono i supporti all'emulatore di Windows Phone, possiamo utilizzare NuGet, insomma ci sono moltissimi componenti a disposizione. Torniamo alle slide. Oltre a WebMatrix, lo strumento principe e promosso da Microsoft è Visual Studio 2013. È l'ambiente di riferimento perché è il più completo e il più ricco per quanto riguarda lo sviluppo web e cloud. Ha un supporto completo a HTML5, CSS3, JavaScript e jQuery, quindi l'ideale per il mondo web, come dicevo prima. E ha anche strumenti molto comodi, soprattutto per la diagnostica e per la creazione delle pagine, che sono Browser Link e Page Inspector. Il primo ci permette di aggiornare facilmente più browser contemporanei, come possono essere Chrome, Internet Explorer e Firefox, per far sì che una modifica effettuata sul nostro codice venga subito cambiata sui browser e possiamo facilmente confrontarli tra di loro i risultati. Page Inspector invece ci permette di vedere il Visual Tree, tutto l'albero HTML delle pagine, indagare su il CSS e sull'HTML in generale e vedere magari anche quale porzione delle nostre view, in particolare delle view di ASP.NET, ha generato quel pezzo di markup. Supporta compienamente i controlli sorgenti, in particolare Visual Studio Online, TFS e Git locali oppure GitHub, per esempio. Quindi ci permette di gestire l'intero ciclo di vita anche come metodologie agile del nostro sito web e dispone di tutti quegli strumenti completi per effettuare il debugging e il tracing anche relativi ai deployment, anche relativi al parte di Windows Azure Website. Visual Studio 2013 però non è solo limitato alle tecnologie .NET, è la prima cosa che magari siamo orientati a pensare. In realtà esistono plugin forniti da Microsoft o da terze parti che permettono di aggiungere funzionalità aggiuntive. Prima di tutto abbiamo NuGet, che ci permette di scaricare pacchetti di ogni tipo che aggiungono, oltre al primo stesso .NET, nuove funzionalità e nuovi template, in generale non solo .NET, ma anche per quanto riguarda Node.js, JavaScript e tutte le altre tecnologie. Oltre a questo, abbiamo estensioni che aggiungono ulteriori funzionalità a quello che è il set iniziale di Visual Studio. Un esempio è il Visual Studio Web Essential, che aggiunge ulteriori aiuti per quanto riguarda l'utilizzo di jQuery, CSS, HTML5 in generale, aggiunge migliore funzionalità, intelligence, eccetera. Come dicevo, non solo questi plugin sono limitati a .NET, ma per esempio possiamo utilizzare anche un'estensione per Node.js che possiamo trovare all'indirizzo Node.js Tool .codeplex.com, che fornisce un supporto eccellente a tutto quanto riguarda il mondo Node.js, appunto. E oltre a questo, possiamo trovare con download separati, forniti da Microsoft o da terze parti, anche estensioni per quanto riguarda Python, Django e TypeScript. Diamo un'occhiata anche in questo caso a Visual Studio 2013. Eccolo qui. Innanzitutto, la prima cosa che troviamo a disposizione, oltre al classico ambiente di sviluppo per applicazioni console, Windows o Windows Phone, è la sezione Server Explorer, che dispone di un nodo particolare di nome Azure. Espandendolo possiamo accedere a tutti i servizi di Azure, ma in particolare quello che interessa a noi è il nodo Website. Una volta autenticati, sempre tramite lo stesso sistema di autenticazione disponibile online, viene aperta la lista dei website a cui possiamo accedere. In questo caso andremo a vedere il sito Node.js che abbiamo visto in precedenza e andremo a navigare la struttura che ha a disposizione. Se richiede del tempo, la prima volta che abbiamo aperto il Visual Studio, eccolo qua. Andiamo a individuare il sito. Possiamo accedere ai log files di Internet Information Server, che contiene sia il tracing delle richieste oppure eventuali errori, oppure espandere tutta la struttura delle file e cartelle, che come possiamo vedere è la stessa che abbiamo visto prima con WebMatrix. Oltre a questo, col pulsante destro sul website possiamo operare sul sito web stesso, come per esempio visualizzare gli streaming log, cioè tenere attivo il log e analizzarlo man mano che il sito internet scrive qualcosa nel log, scaricare il publishing per file che ci permette appunto di pubblicare il sito internet attraverso Visual Studio, vedremo fra poco cosa significa. E un'altra cosa importante è la possibilità di fare la patch del debugger. Cosa significa questo? Che possiamo da remoto, da qui, analizzare e debuggare la nostra applicazione, anche se questa sta in deployment sugli Azure Website. Noi siamo abituati a pensare e a sviluppare in locale, testando le nostre applicazioni, interrogando in Internet Explorer o in Chrome, o qualsiasi altro browser utilizzando localhost. In realtà noi possiamo debuggare inserendo breakpoint, eccetera, utilizzando questa funzione e non più analizzando il sito in locale, ma andando a guardare direttamente in remoto. Questo è utile soprattutto quando alcuni bug non riusciamo a riprodurli in locale, ma si verificano solo in produzione. Oltre a questo, quello che possiamo fare è, volendo avere un sito web come questa applicazione sviluppate in ASP.NET e MVC, attraverso il pulsante contestuale di ogni progetto possiamo accedere alla funzionalità di web deploy. Premendo sul pulsante publish possiamo importare un profilo oppure accedere direttamente alla sezione del website. In questa sezione, una volta fatto il login, possiamo o deployare in un sito già esistente oppure crearne uno nuovo. In questo caso, è molto molto simile a come abbiamo visto sul sito, sul portale web, possiamo andare a creare il nostro sito, scegliere la sottoscrizione dove inserire il sito internet, scegliere la regione geografica dove posizionare insieme il sito, scegliere l'eventuale database e premere Create. Scegliamo anche il database. Questa applicazione web ha bisogno di un database, per cui scegliamo su che server andarlo a creare, inseriamo la password e premiamo Create. Questa operazione richiede qualche secondo perché deve andare a creare il sito internet online e scaricare il profilo che ci permette poi di, come vedete, l'ha fatto in automatico, il profilo ci permette di configurare il web deployment e con pochi step automatizzare il processo. In questa configurazione in realtà non dovremmo mai toccarle, ma rappresenta praticamente l'endpoint con cui Azure Website ci permette di pubblicare il sito internet. Nella seconda sezione invece è interessante il fatto che possiamo scegliere se vogliamo pubblicare il nostro sito in modalità debug o release, scegliere eventuali opzioni di precompilazione piuttosto che di rimozione di tutti i file attualmente presenti sul sito. Se inoltre il nostro sito internet utilizza con le stringhe di connessione verso un database, questa sezione ci permette di andare a sovrascrivere queste impostazioni ed eventualmente utilizzare Entity Framework Live Migration per effettuare l'upgrade del database, quindi alterare il database, aggiungere nuove colonne, nuove tabelle, eccetera, e il tutto in modo automatico. Ci basta semplicemente attivare questo flag. In questa sezione invece ci viene fatta un'anteprima di tutti i file che verranno caricati. Di fatto significa che la nostra applicazione viene compilata e facendo un confronto su quello che è presente attualmente online, ci vengono indicati tutti i file che andranno caricati. Premendo Publish, a questo punto la nostra applicazione viene compilata, tutta la struttura necessaria al deployment viene replicata online, il sito internet viene caricato con tutte le view e le DLL compilate e automaticamente viene aperta la pagina internet. Come possiamo vedere, ci ritroviamo la pagina predefinita del nostro sito internet già pronta e pubblicata. Quindi è stato molto semplice. Ogni volta che facciamo una modifica, ci basta andare per esempio nella vista principale e mettere sp.NET NDA, salvare, rieffettuare un publish. Questa volta però il profilo è già pronto, quindi ci basta semplicemente premere publish. Il motore è anche intelligente da capire che è stato cambiato solo il file index.css.html. Viene riproposta l'apertura della pagina internet e ritroviamo il nostro sito web aggiornato. Torniamo alle slide. Visual Studio 2013 però non è l'unica alternativa allo sviluppo. Recentemente è stato introdotto anche la preview di Visual Studio Online, nome in codice Monaco. È un ambiente di sviluppo interamente online, a cui possiamo accedere attraverso il portale di Azure. È ottimo se vogliamo condividere la code base in un piccolo team e vogliamo editare direttamente online il codice senza l'utilizzo di strumenti da installare sul nostro computer. Ha un basso costo per iniziare perché è piuttosto semplice da utilizzare, come vedremo fra poco, ed è ottimo se per caso abbiamo creato il nostro sito di produzione e vogliamo fare delle modifiche live su un sito parallelo che utilizziamo per i test e per l'eventuale bug fixing. Vediamo in questo caso cos'è Visual Studio Online. Ritorniamo sul portale web. La prima cosa da fare, in questo programma è di creare per esempio il sito di Node.js, la prima cosa da fare è andare nella sezione configura e abilitare questa opzione che normalmente è disattivata, modifica in Visual Studio Online. È disattivata normalmente essendo in preview. Dobbiamo stare inoltre attenti al fatto che se abbiamo un processo automatico di deployment, ogni modifica che facciamo può essere sovrascritta dal processo automatico di deployment. Quindi o sganciamo il processo automatico di deployment oppure dobbiamo stare attenti a quello che andiamo a modificare. Una volta fatto questo, tornando sulla dashboard, tra le opzioni disponibili ci ritroviamo anche il link a modifica in Visual Studio Online. Premendolo si apre un nuovo sito internet il cui prefisso è lo stesso, ma c'è anche un suffisso SCM. Ci viene eventualmente chiesta l'autenticazione. Io qua sono già autenticato nel portale, quindi non mi viene chiesto nulla. Come possiamo vedere, ci viene presentato un Esplora risorse che ci fa vedere la lista dei file disponibili nel sito internet. Abbiamo una console amministrativa che di fatto ci permette di utilizzare una specie di riga di comando all'interno del sito internet, quindi possiamo per esempio fare list dei file, cancellarli, copiarli, eccetera. Quindi lavoriamo a riga di comando solo per quanto riguarda il nostro sito. Possiamo accedere all'eventuale Git associato, possiamo eventualmente vedere anche la finestra di output nel caso noi stiamo loggando tutte le informazioni o vogliamo scrivere informazioni di logging e possiamo ovviamente aprire i file che compongono il nostro sito internet e modificarli, quindi possiamo in questo caso andare a inserire il nuovo Express home Visual Studio Online. Le modifiche che facciamo vengono automaticamente applicate. Come possiamo vedere, in alto e in automatico è passato in modalità saved, quindi tutto quello che io sto facendo viene applicato istantaneamente online. Questo significa che se io premo il pulsante Run, viene aperta la pagina internet e troveremo modificata il risultato della pagina HTML. Questo strumento è molto comodo, come detto in precedenza, nel momento in cui vogliamo modificare e fare delle modifiche istantanee e avere un minimo di supporto all'IntelliSense piuttosto che alla colorazione della sintassi, che anche in questo caso risulta comoda invece che utilizzare un semplice editor di testo. Possiamo andare a creare nuovi file o nuove cartelle, quindi siamo completamente autonomi su quello che è possibile fare. a cui possiamo eventualmente connettere un relativo Visual Studio Online, quindi un controllo sorgente, possiamo personalizzare alcuni aspetti come può essere il tema o inserire, effettuare il PIN dell'elemento stesso per accederci in modo più rapido. In modo Ok, abbiamo visto gli editor di sviluppo. Oltre a questi, però, quello che possiamo andare a utilizzare sono due utility molto interessanti. Il primo sono i comandi di PowerShell, il secondo invece sono i cross-platform command line tools. Il primo si integra con l'ambiente di shell introdotto disponibile in Windows, che ci permette di scrivere comandi molto complicati che vanno dal semplice enumerazione fino all'esportazione in vari formati, la selezione di alcune informazioni, l'utilizzo di variabili, ci permette di automatizzare moltissimi processi. E in modo molto simile, i command line tools ci permettono di scrivere la linea di comando dei comandi e interrogare tutti i servizi di Azure, compresi anche quelli di website. Si distinguono da quelli di PowerShell dal fatto che sono cross-platform, quindi possono essere utilizzati anche in macOS piuttosto che Linux. Dove li troviamo? Sempre nella sezione download del Windows Azure, oltre agli SDK, troviamo la sezione dedicata alle righe periferiche di comando. Quindi troviamo il link per l'installazione di Windows PowerShell piuttosto che il link per l'installazione della riga di comando di Azure. Per Windows, Mac e Linux. Vediamo alcuni esempi relativi a PowerShell, che è il più completo e il più ricco per quanto riguarda lo sviluppo lato PowerShell. In questo è un semplice esempio che ci permette di avviare i siti internet. Richiede un po' di conoscenza di PowerShell, ma in realtà è di facile lettura. Una volta installato l'Azure Tool di PowerShell per Windows, troviamo una lista nuova di comandi disponibili. Get Azure Website è uno di questo, scusatemi, è uno di questo. La pipeline significa che il risultato del comando Get Azure Website deve poi essere processato con ulteriori comandi. In questo caso otteniamo la lista di tutti i website, effettuiamo una where object, quindi filtriamo la lista ottenuta affinché prendiamo solo i siti internet il cui nome contenga la parola certain test. Questo è un esempio per capire come possiamo prendere il sito la lista e filtrarla. Questa lista poi a sua volta la possiamo ciclare e effettuare un altro comando relativo agli Azure Website. Con Restart Azure Website possiamo, indicando il nome, riavviare Azure Website. Questo corrisponde in pratica al reset del sito internet. Vediamo un esempio un po' più complesso. Per esempio, definiamo una serie di parametri come possono essere il nome del sito internet che creiamo attraverso un GUID. Vogliamo generare un sito internet con un nome randomico. E prendiamo anche il full path relativo a un percorso di GitHub. A questo punto non facciamo altro che entrare in questo percorso e creare attraverso il comando new Azure website il sito internet, indicando che vogliamo abilitare il GitHub. Con createData, con $createData, non facciamo altro che tenere in una variabile il riferimento al website appena creato e andiamo per esempio a stamparcelo. Oltre a questo, aspettiamo a questo punto con un comando di sleep 30 secondi affinché il sito internet sia pronto all'uso. Fatto questo, chiamiamo show Azure website, nome del sito, con questo comando non facciamo altro che aprire nel browser il sito internet. Quindi, come potete vedere, possiamo mixare quelli che sono i comandi relativi a Azure Website con quelle che sono invece le funzionalità di scripting di PowerShell. Vediamo un altro esempio. Un'altra cosa che possiamo fare è definire una serie di settings, quelli gli app settings della sezione web config del sito internet. In questo caso ho inserito delle semplici chiavi di valore che non hanno senso, ma giusto per far capire che non hanno, sono nostre impostazioni. A questo punto noi possiamo andare a utilizzare il comando set as your website ed indicare che vogliamo andare a modificare la sezione app settings passando il dizionario. Con questo comando andiamo a sostituire in toto tutte le impostazioni. Questo viene molto utile, per esempio, se vogliamo automatizzare il processo di cambiamento delle impostazioni. Considerate che non possiamo cambiare, ad esempio, anche la stringa di connessione verso un database. Gli scritti di PowerShell possono applicare sì, a più siti internet, come abbiamo visto, oppure possiamo automatizzarli in base all'orario e così via. Quindi ci rendono molto più veloci e più comodi invece che utilizzare il portale internet. Vediamo un altro esempio. Con la chiamata Get as your website, accedendo alla sovranità App Settings, possiamo recuperare i settings attuali di un sito internet. Accediamo poi al dizionario e ci aggiungiamo una nuova impostazione, in questo caso Worst Fruit, e richiamando di nuovo Set as Website andiamo a reimpostare i settings. Okay? Quindi di fatto abbiamo aggiunto una nuova impostazione. Possiamo fare anche una sostituzione, quindi ancora recuperato i settings possiamo andare a cambiare il valore del parametro precedente cambiandone il valore. Di nuovo chiamiamo set as your website per aggiornarlo. Quindi, riassumendo, in questa sessione abbiamo visto quali sono i framework che possiamo utilizzare, in pratica la maggior parte di quelli che sono disponibili e in voga in questo momento. Gli ambienti di sviluppo che possiamo usare sono molteplici, quelli di Microsoft, quindi WebMatrix, Visual Studio e Visual Studio Online, e eventualmente qualsiasi strumento che ci permette di utilizzare Git per o qualsiasi altro tipologia di automatizzazione di publishing che abbiamo visto nel primo modulo. E abbiamo visto infine come possiamo utilizzare i tool a riga di comando, in particolare PowerShell, per automatizzare e per scrivere scripting che ci permettono in modo facile di lavorare su website, cambiare le impostazioni, creare uno nuovo e così via. Con questo è tutto e vi ringrazio.